Ben ritrovata, prof. Allora, una settimana di scuola. Come sta andando dopo questi primi 7 giorni? Qua cosa si dice? Quali sono i commenti? Cosa si mormora in famiglia? Tutto bene? Dolomitibus a parte?
Ecco sì, non per il buongiorno a tutti. Non parliamo della Dolomitibus perché altrimenti il pensierino che mi è venuto è: si minacciano i genitori che non mandano a scuola i figli della galera, e a chi gli impedisce di andarci perché non trovano la corriera, essendo obbligo scolastico fino a 16 anni ed essendo metà dei ragazzi della Gordino che usano le corriere, che si fa? Quale reato è? Ma non parliamone, ci penserà chi di dovere, immagino.
Qualcuno dovrebbe rispondere, sì, di questo, dovrebbe effettivamente rispondere, no?
Sì, dovrebbe rispondere, ma più che rispondere nel senso di essere responsabile ed essere con l'ennesimo innalzamento di pena punito per legge, dovrebbe risolvere il problema.
E come?
E come? Intanto ho visto che c'era su un giornale che un autista Dolomitibus, o comunque un autista che oggi tra l'altro sono in sciopero, prende 1.300 euro al mese e praticamente guida un aereo, perché
certo,
guida su 50 più altre 20-30 persone, no? Quindi è un discorso di responsabilità, come minimo alzargli un po' la paga intanto?
Come minimo,
magari, non so, diminuendo quella dei dirigenti o...
Ricorda problemi di questo tipo in passato?
No, non ricordo problemi così acuti, cioè in un passato molto molto lontano, parlo di 45-50 anni fa, il problema era che non c'erano proprio i mezzi per andare a scuola a Belluno e c'era il Traina, non so se qualcuno si ricorda questo nome, era un autista di Falcade che caricava su uno station wagon 7-8 ragazzi la mattina e se li portava giù a Belluno. No. Quelli che volevano fare le scuole giù. Qualcuno veniva ospitato stava giù, insomma, per tutta la settimana, però erano molto pochi quelli che continuavano, perché era meno del 50% che continuasse gli studi dopo la terza media. Non c'era l'obbligo fino a 16 anni, era appena stato messo quello a 14, e poi anche le condizioni erano tali, ancora Luxottica stava facendo i primi passi, quindi c'era tanti papà in emigrazione. Io mi ricordo che dei miei alunni negli anni 70 quasi nessuno tornava a casa, erano alla fine settimana, solo quelli di Bolzano, gli altri Germania, Svizzera, dighe, cantieri, eccetera, gallerie. Quindi sì, erano altri tempi, quindi il problema c'era, ma era un problema ancora di risollevamento dell'Italia che usciva da momenti e le aree interne più degli altri. Ma problemi di questo tipo, qualche volta qualche corriera sovraffollata, sì, ma mai successo di dover abolire così tante corse per mancanza di autisti, se ho capito
certo,
giusto.
Per mancanza di autisti, perché o vengono e se ne vanno via o non vengono proprio.
Sì, ma se io do 1.300 euro al mese, come fanno? È lo stesso discorso degli insegnanti, cioè. E anche per gli insegnanti, se non vengono, o non vengono neanche i dirigenti, è perché una volta, parlo sempre della stessa epoca e anche prima, il comune dava l'alloggio agli insegnanti di scuola elementare. Cioè c'era la casa del maestro o della maestra che era sopra, non so, mi ricordo, anche nei paesi piccoli, anche tipo all'aste. Poi queste scuole sono state chiuse, sono stati messi gli scuolabus, sono stati accentrati, ma proprio l'alloggio veniva dato gratuitamente all'insegnante di scuola elementare. Non c'era ancora l'obbligo, poi è venuto l'obbligo, ai professori non è mai stata data una casa gratis, ma le scuole erano molto meno quelle medie rispetto alle elementari. Si sarebbe anche potuto fare, cioè se non rendi vivibile la situazione, una persona non verrà mai né a fare l'autista, né a fare il medico, né a fare l'insegnante. Allora, o hai medici, insegnanti e autisti locali, ma siamo un bacino piccolo.
Si diano gli incentivi.
Si diano gli incentivi, ma incentivi
sostanziosi.
Cioè, le aree interne...
Non una tantum.
Non una tantum, no, deve essere una cosa strutturale. Le aree interne servono a questo, io credo, no? Aree interne... Ogni tanto questa parola circola sui mass media, eccetera. La gente lo sa che siamo un'area interna, che siamo una delle due del Veneto scelta come area interna da risollevare, nonostante qui ci sia la massima occupazione. Noi e un'area del Polesine in provincia di Rovigo.
Allora, parliamo di costi della scuola, no?
Sì.
Parliamo di libri di testo, parliamo anche delle famose borse di studio, mi sembra che non ce ne sono poi tante comunque, no?
No, e comunque sono legate all'ISE, un ISE tra l'altro non molto alto, anche quella della Regione Veneto, cioè 15.000 euro, sì, è difficile che una famiglia viva con un ISE di 15.000 euro, insomma devono essere proprio messi malamente, e bisognava far domanda entro luglio per i libri di testo delle superiori e le spese delle superiori. Per l'università invece, se i ragazzi sono bravi, trovano degli aiuti in più, ma bisogna come minimo che escano dalle superiori con una buona media. E invece il costo che hanno tutti, a parte quello delle corriere che abbiamo capito è 700 euro di abbonamento, è quello dei libri di testo, che è quasi altrettanto. Per una prima superiore sono sui 600 euro e sono tanti, cioè c'è gente che forse non qui, ma altrove si pone il problema se comprare da mangiare o comprare i libri di testo. Perché ci sono dei massimali imposti per legge e non dovrebbero superare, mi pare, in prima il massimo è il liceo che deve, può arrivare fino a 380 euro. Ma poi cosa fanno le scuole perché vogliono lo stesso i libri e devono rispettare questo massimale? Scrivono consigliato accanto ad alcuni libri. Poi però gli insegnanti gli chiedono, e il povero ragazzino si sente un infelice, un emarginato se non ce l'ha. Oppure
c'è un altro problema con gli insolventi, no? Quelli che non pagano la Tari.
Quelli, ah sì.
Che non possono andare nelle mense, che sì, e c'è non possono accedere ai servizi.
Sì, cioè c'è un comune, mi pare del Piemonte, e mi sa che tra un po' si diffonderà questa brutta abitudine, che per chi non paga le mense soprattutto, e chi non paga la Tari, che è la tassa sui rifiuti, i comuni impediscono di andare nelle mense scolastiche. Cioè, siamo veramente, veramente ridotti male. Perché e quale futuro hanno questi bambini? Cos'è, li buttiamo in strada a mangiarsi un panino? Non li facciamo saltare il pomeriggio se c'è? Vabbè, parliamo di cose belle, va? Parliamo allora, di tutte le classi che si sono salvate.
Parliamo di un'altra cosa invece, non ha niente a che fare con la sede Smonteghea, anche se la no? parola può somigliare. Cattedre vacanti.
Con una C, Cattedre vacanti, tante, tante, tante. 9.000 nel Veneto, più altre che non risultano vacanti, ma in realtà lo sono. E sono quelle delle materie STEM e anche di lettere alle medie. Qui per le materie STEM posso pensare che sia perché appunto un laureato in materie scientifiche già che fa più fatica tra virgolette a conseguire il titolo di studio, perché indubbiamente bisogna impegnarsi di più, ha aperti altri sbocchi nell'industria o in altri settori. Ma per lettere alle medie mi stupisce veramente, perché prima c'era un'invasione di gente laureata più o meno in lettere che poteva insegnare le medie. Poi ritorniamo al discorso di prima, come fai con 1.400 euro a spostarti, perché i laureati ci sono ma sono nelle regioni del sud che si laureano in lettere, Lazio soprattutto, a venire a stare qua quando non ti affittano la casa perché va affittata ai turisti o quando l'affitto ti costa minimo, ma minimo veramente, senza riscaldamento, dei 400 ai 600 euro al mese.
Mamma mia. Dopo scuola e mense che naturalmente non mancano, sempre devono essere legate al dopo scuola.
Sì, e che stanno fiorendo qua e là, perché oltre a quello di Agordo, quello
comuni,
di Taibon,
no?
Sì, adesso anche mi pare Selva fa qualcosa Alleghe, fa qualcosa Falcade, sì, pagano i comuni ovviamente col contributo per il pasto da parte dei genitori, utilizzando queste cooperative di giovani che si sono costruite proprio su questo tipo di attività. Solo che, ma lo sa, io credo che lo sappiano i comuni.
È giusto che paghino i comuni, sì?
Ma è giusto, è un tamponamento rispetto a quello che non viene fatto utilizzando e sfruttando quello che lo Stato metterebbe a disposizione.
Quindi?
Cioè il tempo pieno alle scuole elementari, perché questi dopo scuola sono soprattutto per le elementari, pochi per le medie. Tempo pieno alle elementari c'è, esiste, ti mandano gli insegnanti per fare gli assistenti, non ti mandano i soldi per pagare la mensa chiaramente, ma però il personale te lo mandano. È vero che bisogna pestare un po' i piedi perché non è che ce n'è tanto fondi per fare questo, quindi bisogna sgomitare un po', Però vabbè, nelle città c'è, a Milano leggevo, il 98% dei genitori chiede il tempo pieno alle elementari, 8 mattina, 5 pomeriggio, no? E non gliel'hanno dato per tutti, pare che fosse il 93%, cioè, perché è in aumento questa richiesta. Qui da noi, beh, cominciano a essere sempre di più quelli che hanno bisogno di, io dico, non dico parcheggiare i bambini, ma far stare i bambini al pomeriggio in uno spazio formativo, non davanti alla televisione custoditi magari da un nonno ottantenne, no? Quindi almeno provare a chiedere questi,
quello che diceva questi... Bernard Tapie quando era ministro in Francia con Mitterrand, è durato poco, 52 giorni, però voleva riportare la merenda in piazza nelle frazioni, che fossero le nonne a preparare la marmellata per i bambini, per i ragazzini, e riunirli durante il pomeriggio senza telefono.
Bellissima cosa, te l'immagini le nostre frazioni alte, una cosa del genere?
Infatti l'ho fatta naufragare come idea.
Sì, vabbè, però insomma un ambiente dove possano stare in modo custodito e formativo i ragazzini, e soprattutto quelli che ne hanno più bisogno, cioè quelli che poi hanno bisogno di qualcuno che stia lì a farli fare i compiti anche.
Certo.
E se c'è il tempo pieno, questa cosa è integrata all'interno della loro scuola. Mille problemi per questo, perché, ma sta venendo sempre più avanti, sono sempre di più quelli che lo richiedono, prima o poi si dovrà fare. Ma allora cerchiamo di chiedere in tempo quelle poche risorse che ci sono. Là dove viene a mancare un piccolo plesso scolastico perché mancano gli alunni per questioni demografiche, nell'organico ti toglieranno del personale. Bene, tu usa quel personale che verrebbe tolto, chiedi che rimanga, che venga utilizzato, perché il gioco è questo negli organici scolastici. Non si deve andare sopra quelli precedenti di organici, ma puoi mantenere a livello provinciale o a livello regionale quello che avevi già. Ma se aspettiamo che si prendano le risorse che calano da qua, vadano a finire nelle città, noi poi non le avremo più.
Certo.
Stesso discorso vale per le scuole dell'infanzia. Vale per le scuole dell'infanzia, dove sono purtroppo, per il calo demografico, andate perse alcune sezioni, due o tre in giro per l'Agordino. Insomma, contrattiamo, cerchiamo di muoverci, di fare, di pestare i piedi, e qui non può essere un singolo sindaco, bisognerebbe che fosse quell'importantissimo ente che stanno cercando di distruggere in tutte le maniere, che si chiamano Unioni Montane.
Allora prof, a Lampedusa continuano gli sbarchi, gli stranieri stanno arrivando inevitabilmente anche in provincia, anche in vallata, l'accoglienza nelle scuole, come la mettiamo?
L'accoglienza nelle scuole si fa non solo per i bambini stranieri, si fa per tutti i bambini, perché come la mettiamo? Quelli stranieri avranno un particolare tipo di accoglienza, perché c'è il problema della lingua, dello spaesamento, di capire di che cosa hanno bisogno, in quale maniera aiutarli, eccetera. Ma l'accoglienza è una delle fasi che all'inizio dell'anno scolastico, più piccoli sono i bambini, più importante diventa. Lo sanno le maestre delle scuole dell'infanzia, che cominciano con centellinando un'ora con la presenza della mamma, poi un'ora in più con la mamma dietro la porta, poi in maniera tale che il bambino non sia traumatizzato a dover iniziare una vita diversa in un ambiente diverso. Lo sanno benissimo le maestre della scuola elementare, che costruiscono tutti i primi giorni in maniera non solo di ripasso delle cose precedenti, ma soprattutto di recupero della classe, così come insieme di bambini che si riconoscano e gli fanno fare delle cose piuttosto giocose. C'è in Germania c'è la festa il primo giorno di scuola, portano tutti dolcetti, coni, roba del genere già preparati nei negozi, perché deve essere un momento in cui il bambino non ha assolutamente nessun trauma, ma dà un impatto positivo. Per le medie e le superiori questo avviene un po' meno, perché si pensa siano già grandetti, cioè sono scolarizzati direttamente. Però è importante quello che gli dici il primo giorno. Beh, sono rimaste impresse due frasi, e me le sono scritte, che sono quelle dette al uno dei miei nipotini che farà la prima media quest'anno, da parte dell'insegnante di italiano e di quella di matematica. Allora, quello di italiano gli ha detto: non mi dovete mai dire prof, sono rimasto indietro. Dovete dirmi, prof, vada un po' più piano, perché qui non c'è nessuno che resta indietro, sono io che vado troppo veloce. E poi gli ha detto, perché qui non è che c'è chi insegna e chi impara, tutti insegniamo, tutti impariamo. Il bambino è venuto a casa ripetendo queste frasi, quindi si sono scolpite in testa. Però mi ha detto anche quello che gli ha detto l'insegnante di matematica, che gli ha detto: io sono all'antica, io sono per una scuola dove si lavora e si sgobba, quindi non pensiate di fare i furbi con me. Cioè, due atteggiamenti completamente diversi.
Pretende lei?
Sì, alle medie tutti pretendono il Leo, giustamente.
I professori danno lei agli studenti?
Eh no, a quelli piccolini no,
bene, perché
ma
sembra,
neanche alle superiori.
Sembra quasi una presa in giro.
Sì.
Quando lo si faceva, spero non lo si faccia più,
sì,
che siano in pensione certi professori.
Saranno anche, vabbè, non in pensione, anche trapassati, almeno i miei, che mi davano da lei dicendo: signorina, venga alla cattedra, che era veramente uno sfottò.
Direi di sì. E tornando alla domanda introduttiva, con riferimento anche agli stranieri e all'accoglienza.
Beh, qui gli alunni stranieri sono veramente pochi. In città c'hai di sicuro almeno 4-5 bambini stranieri per classe. Qui ce n'è 4-5 per scuola, direi, no? Anche se ultimamente ho visto qualcuno magari di passaggio in più. Non è un problema qui, localmente, decisamente. E prima che arrivino i figli di seconda generazione che non parlano italiano, cioè quelli che non parlano ancora italiano, bisognerà che ci sia una affluenza maggiore di persone straniere, che qui ancora non c'è proprio.
Facciamo un gioco, allora io dico tre parole. In inglese education, 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 ne dico tre in italiano: galera, galera, galera. Vediamo chi ha detto education, education, education.
Tony Blair, quando impostò il piano scuola nel suo secondo mandato.
Galera, galera, galera?
Mi pare che l'abbia detto qualche nostro ministro ultimamente, non vorrei fare gaffe nel nominare, comunque ministro al governo, quindi insomma si fa presto a dirlo. Sì. E c'è un'altra parola, il panpenalismo.
Panpenalismo,
esatto.
Che cos'è?
Panpenalismo è risolvere i problemi di carattere sociale, non di carattere economico, di carattere sociale, di vita civile, eccetera, aumentando le pene. Cioè, si aumentano, ultimamente si aumenta, come rimedio, si aumentano le pene. Si è aumentata la pena per i minori che compiano reati e si è abbassata l'età a cui sono imputabili, ma anche negli altri si sono puniti, non so, insomma c'è tutto un elenco, i rave party, l'utero in affitto, cioè tutte cose che sono negative, ma per le quali non è aumentando la pena che io risolvo il problema. Bisognerebbe fare appunto education, education, education. E che non vuol dire metterli seduti legati nei banchi alla Vittorio Alfieri che si legava alla sedia e dandogli bacchettate sulle dita a cercare di farli imparare le cose. Vuol dire costruire degli ambienti educativi che permettano la vita dei ragazzi al di là delle ore di scuola, oltre che nelle ore di scuola. Solo che non stiamo investendo in questa cosa.
Punticino per Tony Blair.
Sì, decisamente, decisamente.
Senta, siamo in chiusura, però l'ultima cosa è molto interessante perché parliamo di Educazione Siberiana, che è un libro da leggere perché?
Educazione Siberiana è un libro da leggere perché presenta la situazione di una zona della Siberia, reale, perché esiste veramente questo posto, e facendo vedere come vengono sui ragazzi là. Non è un libro teorico, è il romanzo di un ragazzino, ma è terribile vedere come si possa educare anche con i valori completamente rovesciati. Cioè, è bravo chi tiene bene la sua pistola e spara bene e colpisce al primo colpo, non è bravo chi magari la nasconde, ha paura, eccetera. Cioè, le logiche alla rovescia, con dei criteri rigorosissimi per le punizioni, con un regime patriarcale molto forte, con le pistole che vengono tenute sull'altarino assieme all'immagine della Madonna, mi ricordo queste immagini qui. Cioè, impariamo anche lì. Educazione Siberiana è proprio un libro, è anche divertente da leggere, si resta un po' scioccati, ma insomma, sì, leggetelo.
Grazie prof, ci sentiamo tra una settimana.
Ok, e speriamo che tutto vada bene. Saluti.